Susanna ha appena letto una pagina dello scritto di Edvige Ricci, prego, che si intitola appunto La conversione ecologica. Abbiamo voluto presentarti con le tue stesse parole. E ci sono donne che vengono da fuori, quindi forse non conoscono o conoscono poco Edvige, abruzzese, vive a Pescara, è stata consigliera e assessore del comune di Pescara, protagonista delle lotte con Laura Cima negli anni 80 in avanti, ma questa stagione di lotta per Edvige non è mai finita. Lei continua nel suo impegno quotidiano, direi, anche attraverso associazioni come Mila Donna Ambiente e le Maiellane, che hanno matrocinato questo evento. Io volevo ricordare, ma l'ho già ricordato Laura, che fu proprio a Pescara che nel 1986 si tenne quel famoso convegno La terra ci è data in prestito da nostri figli, e che quella fu la prima volta in cui vi incontraste come donne in separata sede, e come appunto Laura ci ha raccontato. Il titolo della relazione di oggi appunto è La terra, un prestito da riconsegnare.
Grazie, Susanna, grazie di aver riso, come dire, importante con la tua lettura quella mia pagina, e che poi è nel libro di cui parlava Laura prima, L'ecofemminismo in Italia. Io intanto, vabbè, vi abbraccio idealmente. Voglio cominciare con presentare, faccio subito, il mio stato presente. E lo faccio leggendo tre righe di una mia amica, anch'essa ecologista, Giuseppina Ciuffreda, che è morta alcuni anni fa, una giornalista che scriveva il Manifesto e che è venuta molte volte a Pescara, eravamo amiche, e lei stava combattendo col cancro, per il quale è morta. Nei ultimi scritti sul Manifesto del 2011, Il buon governo e la cura, ha scritto questo. Lo scrivo perché presento me attraverso le sue parole, mi sento come lei allora, e conosco ormai con chiarezza perché vivo sostanzialmente serena e attivissimamente tranquilla per l'assoluta gratuità del mio fare, che finalmente sono riuscita a conquistarmi. Questa è una frase bellissima e mi ci ritrovo. Io ho cominciato a star bene quando ormai non avevo gli impegni del movimento, del partito, cioè sono riuscita a rispondere a me stessa, appunto, questo per dire semplicemente. Dopodiché volevo, visto che parliamo di donne, volevo ricordare soltanto velocissimamente alcuni nomi di donne che dovremmo ringraziare per come hanno cominciato a aprirci gli occhi, dalla Rachel Carson della Primavera Silenziosa, che ha dato inizio, no, con quel libro a una lettura che non vedeva più le rondini, e da lì è partito un interrogativo enorme. Io credo che dovremmo ringraziare molto il lavoro di Laura Conti, la medica di Seveso, che ci ha in Italia dato tre strumenti, e, oltre che Giuseppina Ciuffredi, Ciuffreda, che poi tante altre, ma insomma mi sembrava giusto dire che appunto arriviamo con l'impegno di tantissime donne che hanno segnato la storia dell'ecologia. E a livello personale una memoria mi va anche a Joyce Elussu, che scomodissimo personaggio, che a Pescara era di casa, perché Pescara nel suo piccolo provincialismo, perché è tanto tanto provinciale, però è una città anche, no, che ha degli sprazzi, e l'amicizia storica con Alex Langer, che è stato appunto il fondatore poi dell'organizzazione dei Verdi in Italia, l'amicizia che aveva con me, insomma, per vari motivi, la stima che aveva per il lavoro scientifico di Giovanni Damiani, eccetera, lo convinse, contro tutti gli altri Verdi di quel tempo, a venire a fare questo primo incontro per la nascita del Movimento Verde a Pescara, che, una, cioè, che non esiste nella geografia del potere, insomma, in Italia, perché contava sulle relazioni, cioè questa cosa nasceva e si doveva sviluppare non come partito, ma come unione di relazioni di persone di buona volontà e di capacità che mettevano a disposizione quello che avevano per fare le lotte sociali. Non è andata così, poi c'è stato il partito e va bene. Adesso io, scusatemi, però siccome sono anche una persona molto pratica, ho pensato che forse conviene, come dire, rispondere alla richiesta di Greta, cioè, ho detto, e di cioè di portare qui un discorso in qualche maniera concreto sulla fase in cui stiamo, cioè dare i numeri della situazione che stiamo vivendo per rispetto di questa ragazza e di tutti questi giovani che oggi ci chiedono conto, ma che cosa avete combinato? Questo perché? Perché spesso noi ci accomuniamo in un atteggiamento culturale, ma io che ho fatto la Verde anche praticamente nei luoghi di decisione, ho dovuto fare i conti con la lettura materiale del territorio. E io credo che lo stato dell'arte sia fondamentale da conoscere. Allora, a questi ragazzi come li possiamo aiutare? Sapendo effettivamente come stanno le cose oggi, dobbiamo esserne consapevoli. Allora, noi stiamo alla fine del mese di questo anno, nel dicembre del 2019, dobbiamo come mondo, come comunità umana, fare un incontro che si chiama COP25 nel Cile. Greta si è incazzata perché nel 24, COP24, che si è svolto a Katowice e lei ci è andata, i grandi della Terra non si sono messi d'accordo rispetto a come evitare l'innalzamento del riscaldamento globale. Io, guardate, io credo che noi donne dobbiamo essere le espertissime di questa cosa, perché se no rischiamo di non essere precise e puntuali negli interventi da fare. Noi dobbiamo fare in maniera, perché il clima non esploda, che dobbiamo fissare e fermare all'1,5 di aumento di innalzamento, di riscaldamento. Siamo oltre, dobbiamo abbassarlo e ci vuole l'impegno di tutti. Sapete chi ha fatto saltare la decisione a Katowice? Gli Stati Uniti di Trump. Non vorrei che... È il mio? Levate la borsa, mettetela lontano. È la mia, vabbè, finite. Sì. La Russia di Putin, l'Arabia Saudita e il Kuwait. Dopo è arrivato anche dal Brasile Bolsonaro. Cioè, non sono paesi qualsiasi, gli Stati Uniti, la Russia. La Cina sta lì, guarda e non guarda. E poi quelli che producono petrolio. Non dicono che è stato un fallimento, però la decisione non si è presa. Allora, io credo che dovremmo anche cambiare lo sguardo che abbiamo del pianeta. Noi non siamo una casa che gira nell'universo. Noi siamo una stanza chiusa, non una casa. Il pianeta Terra è una stanza perché la forza di gravità tiene, chiaramente, per fortuna, e per quello respiriamo, tiene l'atmosfera attaccata. Quindi non giriamo nell'universo in libertà, ma noi siamo una stanza chiusa, perché l'attrazione ci tiene dentro questa fascia tutto quello che noi gli mandiamo su. Questa cosa, che dipende dal tipo di sviluppo tecnologico e dall'energia enorme che spendiamo, ci produce questo effetto. Noi, i ragazzi, l'hanno capito, non la generazione dopo la nostra, non so che succede tra madri, figli, padri, cioè c'è sempre, no? Se guardiamo anche la nostra generazione rispetto, c'è sempre un salto. Per fortuna i ragazzi stanno un po' svegliandosi, però noi, secondo me, non li ascoltiamo ancora bene. Allora, se nella prossima COP, in giro alla fine dell'anno, non decidiamo bene, noi rischiamo, adesso vi dico perché, di andare fuori. Scusatemi, io perdonatemi questo tipo di intervento, ma siccome, come dire, siamo in un luogo in cui una serie di convinzioni rispetto all'importanza, alla storia delle donne, eccetera, io credo che però dovremmo essere anche consapevoli della materialità della discussione, perché ormai io sono innamorata anch'io delle cose bellissime e culturali, però poi alla fine devo fare i conti con i numeri, no? Allora vi dico semplicemente che intanto mi piacerebbe tanto che seguissimo l'indicazione che ci hanno dato gli indigeni di Torres in Australia, che hanno chiesto, proprio perché stanno rischiando di essere, in un'isola vivono in Australia, stanno rischiando di essere sommersi dalle acque, che ci dovrebbe entrare nell'umanità l'obbligo che nell'ambito dei diritti umani venga compresa anche la protezione dei danni ambientali. Cioè i diritti umani come concetto devono comprendere anche la protezione dai danni ambientali. E poi vi dico appunto qual è il pericolo che stiamo vivendo. Allora, noi siamo molto oltre questi dati e quindi dobbiamo assolutamente bloccarli. C'è l'indice Overshoot poi che dice, che ci coincidono prendendo la cosa diversamente, che si segnala quanto consumiamo delle risorse del pianeta. Allora, sappiate che quando facemmo il convegno a Pescara nel 1986, allora non gli demmo molta importanza, avevamo consumato già un mese in più, cioè al mese di fine di novembre avevamo già consumato tutto ciò che il pianeta Terra produce per la nostra, cioè che serve alla nostra vita. È andato avanti lentamente questo indicatore, Overshoot, cioè quello che mangiamo, però negli ultimissimi anni è raddoppiato. Sapete quanto è, in quale data abbiamo consumato tutta la produzione planetaria del 2019? In Italia il 15 maggio, qualche giorno fa, in Europa il 10 maggio. Ecco. Poi ci sono i paesi che consumano meno, viva Dio, però noi abbiamo in 5 mesi e mezzo consumato la produzione di 12 mesi. Ecco, forse è il caso che ci diamo una calmata, che dite? perché questa cosa è esattamente quello che ci porta il cambiamento climatico, cioè l'impossibilità di stare dietro a queste cose. Bene, allora, su questi temi si gioca il futuro e Greta ha tutte le ragioni per urlare. Io credo che dovremmo molto ragionare come fare a far circolare in maniera nostra, in maniera diversa, ma questi dati a farli divenire di conoscenza quotidiana, perché secondo me altrimenti parliamo di cambiamento climatico e non abbiamo il conteggio materiale di questa cosa. Ecco, io ho proposto anche, poi se lo vogliamo fare, che questo gruppo potrebbe anche tirar fuori una specie di calendarietto sull'overshoot, no? Cioè noi abbiamo il calendario in cui contiamo i giorni, lo spazio, il tempo che viviamo. Potremmo fare un calendario in cui da maggio in poi diciamo aria, terra, energia, cioè fuoco, le quattro elementi fondamentali, e scriverci, dire che dobbiamo risparmiarli e farci il calendario mese per mese in cui decidiamo attivamente di risparmiare alcune e segnare cosa abbiamo risparmiato in quel mese, in quella settimana, di queste cose, perché dovremmo attivarci veramente ad essere consapevoli di questo passo. Noi siamo anche poco consumiste, lo siamo probabilmente da un sacco di tempo, però secondo me diffondere una specie di nota in cui noi indichiamo alle persone, se la prendono in camera, guarda che sì, dobbiamo, oltre che comprare la spesa, oltre che risparmiare i soldi, oltre che risparmiare, noi dobbiamo risparmiare questo, questo, questo e questo, fatti un po' di attenzione. Ecco, mi sono sentita di fare un intervento di questo tipo, perché io sono una molto pratica, che poi insomma sono una battagliera, sono contenta di dire che abbiamo vinto anche qui la lotta per la fila, c'è tante cose bellissime, però tutte queste cose hanno senso se riusciamo poi a costruire una dimensione di vita futura in cui i nostri ragazzi possano ancora continuare ad essere in questo pianeta che è aperto, certo, però che, ricordiamocelo, è proprio chiuso. Noi, ripeto, siamo in una stanza chiusa e lì dobbiamo capire come cambiare l'aria. Ecco, che cosa, quindi il clima va impostato anche così secondo la materia, che cosa ci può salvare? Ma insomma, io nel frattempo ho lavorato e lavoro con varie associazioni, Mila Donna Ambiente, le Maiellane. Come Mila Donna Ambiente abbiamo lavorato molto sulla bellezza. Io credo che su questa terra ci piace stare perché ci dà occasione di vivere l'esperienza dell'infinito, del respiro infinito, che quando vedi una cosa bella, un'alba, un tramonto, anche un quadro, anche un affetto, ci dà. Bene, io credo che il colloquio con la natura è probabilmente una delle situazioni in cui l'afflato della bellezza ci aiuta. Bene, questo stupore, questo respiro che ci dà il contatto con che cosa? Con l'infinito, ed è l'unica cosa con la quale, per la quale riusciamo a uscire fuori da questa stanza chiusa, e ci sia ancora l'energia e la forza che secondo me ci deve aiutare, avendo i dati e facendo le battaglie giuste e potendo dare indicazioni giuste ai ragazzi, di dare un senso a questo nostro cercare di essere ecologiste, proprio perché l'Oikos è la nostra casa e perché stiamo bene, se stiamo bene tutti, insomma. Ecco.
Grazie Edvige, come sempre tu ci indichi delle strade, delle cose da fare, e questa è stata la tua forza, credo, in tutta la tua vita, per te e per noi. Grazie.